Una buona serata a tutti e a tutti, 18:39, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E ricominciamo dopo insomma un bel po' di tempo con Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ, storie di vita e anche altre cosette che insomma da quest'anno partiranno. Faccio altro che ricordarvi il nostro sito www.ondarossa.info, la nostra mail ondarossa@ondarossa.info per quanto riguarda poi Profondo Rosa, la nostra trasmissione. C'è un blog che è intitolato profondorosa.noblogs.org e anche una mail se volete scriverci, che è profondorosa@ondarossa.info.
Buonasera a tutti e a tutti, e se poi ci volete telefonare in trasmissione noi siamo qua.
C'è pure un numero di telefono, lo ricordiamo, lo 06 49 17 50. Insomma, avrete sentito un po' di spottini, questo fine settimana ci sono un po' di appuntamenti, si comincia per quanto riguarda nello specifico Radio Onda Rossa domani sera qui a San Lorenzo al Cinema Palazzo con una serata, il quarto appuntamento intitolato Una mano sul cuore, che vedrà una carrellata di attori, attrici, performer vari che faranno appunto performance dal vivo al Cinema Palazzo, e poi soprattutto ci sarà la presenza del nostro beniamino Zero Calcare, che si presterà come al solito a fare un po' di disegni, il tutto ovviamente a sostegno della radio che come non mai ha bisogno dei contributi di tutte e tutti noi.
Per rispondere a tutte le telefonate insomma che arrivano, ormai centinaia direi, sì, c'è proprio Zero Calcare, viene lui
in persona. Proprio lui, sì, proprio lui, non manderà alter ego o avatar.
Ve l'assicuriamo, è proprio lui.
Quindi insomma, se non avete mai avuto l'occasione di incontrare Zero Calcare, potete farlo domani sera, potete anche chiedergli di disegnarvi qualcosa come lui solitamente fa, fino a che insomma il crampo e il tunnel carpale hanno il sopravvento, insomma la serata giusta.
Ah no, dice che i disegni sono 100, quindi è molto importante arrivare per le 21.
Quindi puntualissime e puntualissimi, mi raccomando.
E poi ci sono le calda arroste, sono state confermate.
Confermate le calda arroste, ok. Poi
c'è la riffa per la bici.
C'è una riffa per la bici, ok. Ottimo. Insomma, e poi lo spettacolo. Insomma.
E poi lo spettacolo, poi c'è Radio Onda Rossa, insomma.
Che insomma già dovrebbe essere abbastanza. Allora, visto che siamo un po' in vena così di ricordare i vari appuntamenti del fine settimana, vi ricordo che poi sabato 14 sarà questa passeggiata in quel del quartiere Ostiense per lo spazio occupato delle Cagne Sciolte, che ha subito l'ennesimo attacco da parte di Acea e forze dell'ordine varie, che hanno staccato acqua e luce ancora una volta allo spazio appunto di via Ostiense. Quindi l'appuntamento è per le
15,
per le 15
via Ostiense 137B, davanti allo spazio delle Cagne Sciolte,
per appunto una passeggiata nel quartiere che rivendicherà nuovamente insomma l'apertura e soprattutto l'agibilità dello spazio delle Cagne. E sempre alle Cagne poi domenica ci sarà un'assemblea abbastanza allargata, perché insomma sono previste anche presenze così non soltanto cittadine, per l'organizzazione di questa fatidica FAC Parade, ovvero quello che dovrebbe essere l'espressione della così del nostro essere contro le politiche del Vaticano e contro il Giubileo, che insomma già di suo dovrebbe insomma è tanta carne al fuoco. Ma non soltanto, perché insomma la caratterizzazione di questa FAC Parade, come non so, penso abbiate sentito dallo spot che andrà in onda, è in generale contro tutti insomma gli attacchi che quotidianamente vengono fatti di fronte all'autodeterminazione della propria sessualità, nei confronti insomma di un familismo imperante che ritroviamo nuovamente in auge di questi tempi. E non per ultimo insomma tutto il discorso che viene fatto sempre a partire da un paio di anni sulla questione che è stata intitolata gender, che sarà anche in qualche modo parte della trasmissione Profondo Rosa nell'arco di quest'anno, perché insomma ci siamo accorti che ce n'è di cose da raccontare ogni settimana, ogni giorno quasi sui giornali escono fuori articoli o insomma situazioni che sono legate alla questione gender e al fatto insomma che tutto questo mondo cattolico e parafascista si sta muovendo ormai da tempo per rivendicare quello che loro chiamano il loro diritto alla naturalità, alla natura, alla famiglia naturale, e quindi insomma sarà il caso anche di parlarne in maniera un po' più approfondita.
Insomma, innanzitutto ringraziamo chi ci chiama, perché insomma le chiamate in questa radio sono molto importanti, e in particolare insomma un ascoltatore adesso ci ha appena segnalato che non solo Radio 1 insomma si è un po' allargata e per qualche secondo almeno in qualche zona di Roma ha coperto le nostre frequenze, ma contemporaneamente a questo proprio su Radio 1 stava andando in diretta non si sa bene cosa, ma insomma della gente che parlava, tra cui c'era una tipa che si autodichiarava femminista, quindi insomma usurpando evidentemente questo termine, per dire che insomma è importante andare in giro con la pistola perché insomma non ci difende più nessuno, insomma quelle robe che dice Salvini, ecco, più o meno.
Che bello, è bello essere coperti insomma da questi discorsi. Vabbè, dai, tu proviamo a tornare un po' sui discorsi di Profondo Rosa di quest'anno.
Ma prima dei discorsi di Profondo Rosa di quest'anno, visto che si parlava di Vaticano, io vorrei commentare con te la notizia del giorno. Non so se l'hai vista, ma dell'abate di Monte Cassino.
L'abate
di Monte Cassino, che pare che si sia ciucciato €500.000 di elemosine.
E beh. Vedi, però funziona sta cosa delle limosine.
E così almeno, insomma, questo dicono i media, dice che questi 500.000 euro gli sono serviti per dei gran viaggi, feste e ecstasy.
Ecstasy divina, immagino.
No, ecstasy chimica, quella. E niente, qua fotografato su tutti i media, dice lui è il fratello.
Vabbè, 500.000 euro un festini, che vuoi che sia, insomma, dai, chi è che non se li può permettere? Poi sono ben spesi, dai,
ben
almeno
spesi,
questo.
Certo, ma certo, 500.000 euro di ecstasy, cioè non è neanche tanto cara l'ecstasy.
Sì, è un bel po' di ecstasy, 500.000 euro immagino, adesso non saprei quantificare a dosi, ma insomma un bel po'. Vabbè, dai, è uno che se godeva la vita, dai.
Dice che è andato anche in ospedale per questa ecstasy.
Lo so, a volte lo fa. Purtroppo.
Certo. Vabbè, che il Vaticano ha perso un po' i cordoni.
Periodo, sì, sta un po', è un po' sfilacciato, dai, diciamo così. E vabbè, comunque, insomma, penso ne avremo modo di parlare parecchio durante l'arco di questa stagione di Profondo Rosa, visto che, insomma, c'è il giubileo alle porte, ci saranno ovviamente tutta una serie anche di iniziative riguardanti appunto il giubileo che si proveranno così a costruire, a mettere in piazza nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e magari ve ne parleremo anche più ampiamente dopo questa assemblea di questa domenica alle Gagne Sciolte. Non avevamo detto l'orario, che è alle 12:30, proprio per, insomma, permettere a tutti e a tutti di partecipare in maniera tranquilla, come anche come oraria, a questa assemblea. Insomma, l'idea è appunto di organizzare una parata, una manifestazione, insomma, che possa rimettere al centro il discorso dell'autodeterminazione dei corpi e delle sessualità di fronte, insomma, agli ennesimi attacchi che dal Vaticano e non solo, insomma, arrivano, e nello specifico proprio durante un giubileo che rivedrà Roma invasa da una quantità di pellegrini che passeranno sotto le porte sante per l'ennesima benevole indulgenza,
ecco, sì, quella cosa per cui sono nati i protestanti, esatto. Ecco, siamo sempre lì. E per la verità anche questa domenica, questo sabato c'è anche un altro appello che riguarda sempre il giubileo, è un appello che viene lanciato, insomma, da i movimenti per il diritto all'abitare, no al giubileo della guerra ai poveri, sabato 14 ore 15, piazza dell'Esquilino, piazza della dignità e delle lotte sociali, la nostra piazza è meticcia, antirazzista, antifascista, fiera. Roma non si accontenta della misericordia e delle elemosine.
Quindi l'abate si accontentava delle elemosine.
Se le elemosine sono 500.000 euro, è abbastanza facile accontentarsi.
E vabbè, quindi l'appuntamento per quest'altra invece manifestazione a Piazza dell'Esquilino, quindi proprio sempre sabato alle...
Sempre alle 15. Purtroppo queste due cose sono in contemporanea. Due parti succede. Diverse di Roma, l'importante è riempire tutte e due le piazze.
Assolutamente d'accordo. E vabbè, questi un po', insomma, i vari appuntamenti, le varie cose. Noi volevamo un po' utilizzare questo spazio di quest'oretta di oggi per raccontarvi di cosa andremo a parlare da qui alle prossime settimane con la trasmissione Profondo Rosa. Come al solito abbiamo pensato di costruire un piccolo ciclo di appuntamenti radiofonici collegati, diciamo, a delle tematiche più o meno contigue, e il tutto partirà comunque da un libro abbastanza interessante. Ve lo consigliamo non perché facciamo pubblicità, ma perché, insomma, di fronte a, come dire, delle cose, degli scritti che possono in qualche modo portare dei contributi al dibattito, insomma, ne parliamo molto volentieri. Questo libro si chiama Politiche dell'orgoglio, sessualità, soggettività e movimenti sociali, a cura di Massimo Prearo, che, insomma, è un personaggio forse è brutto da dire, comunque un compagno che avete sentito già da questi microfoni qualche volta, in particolare proprio parlando di Manif Pour Tout, di Sentinelle in Piedi e, insomma, tutta quella accozzaglia di organizzazioni catto parafasciste che in qualche modo si stanno muovendo sulla questione gender.
Sì, è un libro, insomma, che presenteremo giovedì prossimo, nella fattispecie, ma i cui contenuti, insomma, li utilizzeremo anche per così dei percorsi radiofonici nei giovedì successivi. Diciamo che con il curatore, con Massimo Prearo, parleremo, insomma, di alcune, come dire, politiche di fondo LGBT, già anche di questa sigla, insomma, e di come quindi si sono costruite alcune alcune politiche lesbiche, gay, trans, eccetera, negli ultimi 20 anni sostanzialmente, ma poi inizieremo insomma anche a occuparci di alcune tematiche che non sono nuove per Profondo Rosa e neanche per Radio Onda Rossa in generale. In particolare cominceremo dall'omonazionalismo e omonazionalismo e omonormatività, insomma due parole che sembrano un po' paroloni ma che sintetizzano concetti anche abbastanza complessi e che quindi insomma anche se sono parole lunghe dietro c'è un senso a tutto questo, perché diciamo che con omonazionalismo si intende, come dire, l'inserimento, l'utilizzo delle soggettività LGBT nella costruzione di retoriche nazionaliste, razziste, diciamo contro le altre parti del mondo, a partire dall'Occidente che si chiude e che utilizza insomma le soggettività LGBT come la soggettività delle donne a fini razzisti, insomma i discorsi che si sono sentiti fare tante volte, no? Contro l'Islam, contro i migranti perché sarebbero portatori di
arretratezza culturale, sì, diciamo così,
sì, e di omofobia, come se qua ci si avesse bisogno e qualcuno ce la porti da fuori. Omonormatività significa appunto il restringersi dei modelli LGBT e la normalizzazione, diciamo, dell'omosessualità, che porta a far sì che anche i gay, le lesbiche, i trans, le trans, soprattutto i gay per la verità, come dire, abbiano una normalità che in qualche modo scimmiotta poi quello che è l'eterosistema.
Sì, è così, diciamo, uno dei pregi di questo libro, che poi è, come dire, ricalca molto gli orientamenti e insomma i percorsi che Profondo Rosa ha tentato di fare insomma durante questi anni, è proprio quello di analizzare insomma queste forme di potere sia dentro che fuori i movimenti sociali. Ricordiamoci sempre che se da un lato esistono insomma tutta una serie di politiche che sono contro insomma l'autodeterminazione delle identità sessuali, insomma ne abbiamo parlato anche poco fa, quella del Vaticano, di Manifutu, delle sentinelle in piedi, del Giubileo, è sicuramente una di queste, però dobbiamo sempre ricordarci che poi esistono dei dispositivi che all'interno dei movimenti stessi o alcune parti di essi tendono insomma alla cristallizzazione di modalità di comportamento, di spesso anche strutture sociali, e a volte nel caso specifico per quanto riguarda l'omozionalismo, ma spesso ne abbiamo parlato anche nei termini del market rainbow, insomma di forme attraverso le quali comunque i mercati in particolare, no, entrano in quella che è la nicchia delle persone che stanno all'interno di questa categoria LGBTQ. Di sicuro a quel punto, no, come dire, ci sta poi il passaggio dall'altra parte, ovvero che queste stesse soggettività non sono più effettivamente di fatto antagoniste, anche se poi restano di fatto delle soggettività percepite come diverse, come anormali, come contro natura. Però c'è sempre, no, questo doppio legame, per cui poi all'interno insomma del discorso più ampio che il neoliberismo sta mettendo in piedi, ha messo in piedi insomma in questi anni, anche loro hanno un ruolo ben specifico e spesso insomma diventano complici loro stessi e loro stesse delle politiche appunto che il neoliberismo mette in campo. Quella dell'omonazionalismo, insomma ne ha parlato te poco fa, è una delle forse di quelle più lampanti e di quelle che poi in Italia sono più forse complesse da analizzare, da prendere in considerazione, proprio per la mancanza poi di fatto, no, di un sottofondo di diritti che magari in altri paesi sono già insomma stati uniti per tutti, sono già invece, come dire, messi in piedi, già esistono insomma quello al matrimonio, all'adozione di figli, eccetera eccetera. Quindi in Italia c'è in effetti un vuoto normativo sotto questo punto di vista, però allo stesso tempo questo tipo di politiche funzionano ugualmente. È una cosa un po' assurda, però effettivamente poi avviene così. L'ordine del discorso generale che il neoliberismo opera riesce comunque a catturare all'interno dei suoi dispositivi anche chi, come dire, ne subisce quotidianamente insomma gli effetti, e B, dall'altra parte, dovrebbe invece saper riconoscere da che punto arrivano questi discorsi e poterli combattere quotidianamente. Questa è una cosa insomma che è molto complessa analizzarla appunto all'interno di un panorama come quello italiano, però uno insomma dei vari discorsi che proveremo a fare all'interno delle prossime puntate sarà proprio dedicato a questo.
Sì, e, insomma, fra l'altro questo discorso appunto del, dell'omonazionalismo, diciamo che una delle cose per cui, uno degli elementi per cui questi dispositivi funzionano anche in Italia, pur essendo assurdo che funzioni, nel senso che si basa su un allargamento di alcuni diritti che qui non c'è stato, credo effettivamente, insomma, come qualcuno ha notato, sia, come dire, la partecipazione alle retoriche europee, cioè quindi si fa il discorso, no, sull'Europa, sull'Europa, l'Unione Europea culla dei diritti, in questo rientra anche l'Italia, e quindi questo discorso poi dell'omonazionalismo utilizza queste retoriche europee per appunto per delle, a definire razzisti, e questo poi è un dispositivo che funziona anche qui.
Sì, è assolutamente così, e soprattutto, come dire, troviamo, insomma, all'interno di questi discorsi tutta una serie, no, di punti nevralgici che, insomma, in realtà fanno leva un po' su tutte e tutti, anche loro malgrado, cioè, ovvero l'estensione, no, del discorso della famiglia. Io ho sentito, insomma, in questi ultimi tempi, quando ogni qualvolta, insomma, se ne parla dell'estendere questi diritti alle persone LGBTQ, soprattutto quando si parla di matrimonio, no? All'interno del panorama politico anche nazionale, sentire fior di ministri, insomma, del Parlamento italiano parlare proprio di diritto alla famiglia. Questa cosa qui, cioè, se non la analizziamo, rischia di essere, no, l'ennesimo spauracchio che viene messo in campo da una parte perché da una parte sicuramente ti troverai tutto il mondo cattolico e fascista che dice che di famiglia ne esiste una sola, e quindi il tranello in cui si cade un attimo a dire sì, anche io c'ho diritto a avere una famiglia, perché non ce la devo avere, quando invece il punto di partenza dovrebbe essere ben altro. Insomma, la conosciamo noi la famiglia, e almeno insomma ne abbiamo parlato tantissimo nell'arco, penso dal 1977 a oggi, a Radio Onda Rossa, di famiglia penso se ne sia parlato veramente tanto tanto tanto, in tutte le salse, e insomma ricordiamoci che è, insomma, uno dei nuclei centrali attraverso il quale il capitalismo, le forme neoliberiste che conosciamo oggi, anche in mille sue sfaccettature, trovano, insomma, linfa vitale, è sempre il nucleo centrale, insomma, di qualsiasi forma di rapporto sociale normale. Diciamolo così, una volta, insomma, per usare proprio un termine come dire proprio di base, la normalità è basata su una famiglia, e quello a cui vogliono far tornare tutti è sempre quello, la famiglia è quello il punto nevralgico dal quale si parte, per cui avere, no, dall'altra parte qualcuno che continua a ripetere che la famiglia naturale è una sola, rischia, no, di fare il gioco di chi ci vuole ricondurre nuovamente in famiglia in ogni caso, anche quando sono due donne che stanno insieme o due uomini che stanno insieme, o insomma differenti approcci sessuali, però due persone che si amano, si dice sempre, no, spesso in televisione, che glielo di a due che si amano, qualunque sia l'orientamento sessuale. Questo vale sempre, funziona.
Sì, poi c'è anche il problema di quell'aggettivo naturale, insomma, che si rischia di fare proprio per opporsi a chi è sempre giusto opporsi, cioè i fascisti e i razzisti di sempre. Ma insomma, questo concetto di natura e di naturale è un altro di quei dispositivi normalizzanti e fuorvianti, perché insomma questa natura non si sa bene che sia e chi la stabilisca. Ovviamente è un dispositivo anche molto molto pericoloso. Fra l'altro, insomma, parlando di famiglia e di natura, io mi ricordo un manifesto che fu attacchinato qui a Roma quando ci fu il Family Day del 2007, che a me colpì molto perché è molto significativo. Era un manifesto dell'UGL. Uh-huh. L'UGL partecipava al Family Day e uh-huh. Il manifesto era famiglia, un welfare naturale.
Beh sì, e là andiamo a finire.
Che dice tante tante cose, cioè dice anche come poi, insomma, la retorica della famiglia serve anche per coprire, come dire, la distruzione totale dello stato sociale, del welfare, di qualunque forma appunto di pubblico.
Eh sì, assolutamente così, insomma è un po' il ritorno, come diciamo prima, insomma, al grado zero del rapporto sociale, quando, insomma, intorno ormai è tutto disintegrato, rimane comunque, come dire, questo baluardo intoccabile da una parte, invece estendibile a tutti e a tutti dall'altra, diciamo, no? La polarizzazione è un po' di questo tipo: da un lato questo baluardo è intoccabile perché è naturale e perché è fatto per la procreazione, dall'altro continua a essere un baluardo la famiglia, perché è comunque il nucleo fondamentale, insomma, dei rapporti sociali e delle relazioni all'interno, insomma, della società capitalista. Questo è fuori di dubbio che
nel dibattito pubblico l'altra cosa di cui bisognerebbe liberarsi è di chi, come dire, difende le persone LGBT nel dibattito pubblico in Italia, perché sostanzialmente sono quelle 3-4 anime belle del PD, belle nel senso che pensano di essere buoni, nel senso perché sono per i diritti di tutti e tutte, ovviamente sono quelli che non conta niente dentro il PD, perché infatti la legge, certo, non c'è, eccetera eccetera. In particolare in questo momento ho presente Michela Marzano, che ce la fanno ciucciare in tutte le forme in televisione in quanto filosofa, poi insomma si sa bene su che abbia filosofeggiato questa vita sua, però dice:
beh, magari è filosofo, dai, dice chi filosofa, più chi meno siamo tutti un po' filosofi.
È filosofa, poi insegna alla Sorbona, per cui insomma
voglio dire, allora vedi che c'hanno ragione,
è proprio filosofa. E lei fa tutti dei discorsi tipo che l'amore è sempre l'amore, che siano due uomini, due donne un cane, tre uomini e un canarino,
l'amore
love is love e basta, cioè
love.
Questa gente non è in grado di articolare nessun altro discorso sostanzialmente. Questa ci ha scritto pure un libro, non mi ricordo il titolo, ma è tipo
love,
è tipo l'amore della mamma e del papà, una roba del genere,
vabbè, insomma, roba così da leggere prima di andare a dormire praticamente. Vabbè, comunque parleremo di tutta questa roba, almeno ci proveremo, appunto prendendo spunto da questo libro, come proveremo poi ad addentrarci anche in dei discorsi che magari sono un po' meno mainstream, possiamo usarla sta parola, all'interno dei movimenti LGBTQ, perché in effetti esiste anche un mainstream all'interno di questi movimenti, e effettivamente le ultime...
Ma lo vogliamo spiegare cosa vuol dire mainstream?
Vabbè, il discorso è un discorso, diciamo, di potere che informa, insomma, poi tutti gli altri discorsi all'interno di un contesto. Questo è un po' il mainstream, il flusso più importante di discorso all'interno di un contesto. E anche all'interno dei movimenti sicuramente esistono dei discorsi più importanti di altri o che hanno più potere di altri, perché come dire, esistono poi delle maggioranze e delle minoranze, esistono anche dei rapporti di potere interno ai movimenti, e effettivamente sia per quanto riguarda, insomma, le persone che transitano, sia per quanto riguarda in particolare gli intersessuali, soprattutto in Italia, insomma, se ne parla veramente poco. Spesso molte delle questioni che riguardano, insomma, transessuali, F2M, M2F, le persone intersessuali, sono marginalizzate anche all'interno dei movimenti stessi. E appunto in questo libro di cui parlavamo prima, che appunto si chiama Politica e l'orgoglio, ci sono, insomma, dei tentativi di analisi almeno di qualche movimento, soprattutto in Francia, perché in Italia, insomma, c'è poca roba, a parte, insomma, per quanto riguarda soprattutto gli intersessuali, per quanto riguarda i transessuali e le transessuali no, che insomma tenta in qualche modo, come dire, di mettere in piedi, di costruire delle forme così di movimenti che pongano delle questioni anche ai movimenti LGBTQ stessi rispetto a queste dinamiche, no? Si parla spesso di depatologizzazione della transessualità, di tutta la questione delle persone intersessuali che stanno veramente in una situazione totalmente di medicalizzazione, cioè mentre comunque in qualche modo gay e lesbiche, insomma tutte quelle che vengono chiamate disforie sessuali, quindi problemi che attengono soprattutto alla personalità e all'orientamento sessuale delle persone, in qualche modo, almeno nel discorso generale, non proprio quello catto fascista, sono abbastanza depatologizzate. Per quanto riguarda sia le persone transessuali che intersessuali, questa cosa invece permane, e a volte bisogna vedere se è un bene o un male, come funziona effettivamente la medicalizzazione della vita di queste persone, e effettivamente pongono le questioni che poi non sono semplicemente riguardanti queste categorie, ma sono poi di fatto, no, uno specchio di come funziona la società, di come funziona il rapporto con la scienza, di come funzionano le articolazioni del potere all'interno del neoliberismo. Questo è fuori di dubbio.
Sì, infatti parlare di trans e di intersessuali, oltre al fatto che magari insomma cercheremo anche di dar voce alle soggettività, come spesso insomma come cerchiamo sempre di fare da questi microfoni, però significa anche rimettere al centro un discorso che è fondamentale per tutti i movimenti, per tutti i movimenti diciamo che riguardano il genere, mettiamola così, per dare retta a al sentinella in piedi, che è un discorso fondamentale da sempre, cioè nel senso che abbiamo fatto tante volte insomma da questi microfoni il discorso della costruzione medica delle soggettività e delle identità. Abbiamo anche raccontato come per esempio in questo paese il movimento che all'epoca si chiamava omosessuale, parlo dell'inizio degli anni 70, nasce proprio contestando la patologizzazione dell'omosessualità, in particolare con la manifestazione di Sanremo del 72, ma non solo, e questo è anche come dire un contenuto in tutto il mondo della, o perlomeno tutto il mondo occidentale, ma voglio allargare là dove non conosco insomma, dei movimenti LGBT, è proprio insomma è stata al centro per tanti anni. C'è stato anche come dire, questo ha prodotto anche dei passaggi sia interna alle categorie delle varie discipline scientifiche, non so, il manuale diagnostico di psicologia e psicanalisi ha cancellato l'omosessualità dalle malattie nel 73, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha fatto nel 90, cioè ieri l'altro praticamente, però questo percorso non è finito, perché evidentemente chi ha un corpo, dei desideri, degli stili di vita che si discostano dalla norma, come dire, uno dei dispositivi che li casca sempre sopra è quello della patologizzazione o perlomeno della medicalizzazione, cioè vieni accettato se passi attraverso l'istituzione medica. Quindi insomma credo che abbia che siano molto interessanti questi due discorsi, perché ripongono al centro una questione che è fondamentale.
Sì, è come dici tu, no? Sembra quasi ormai risolta per alcune categorie, a volte viene schivata proprio, quando invece poi è parte integrante insomma del nostro contesto sociale, perché poi ce la ritroviamo nei più disparati contesti, questo discorso, proprio perché ricordiamoci sempre che insomma l'invenzione della normalità e la costruzione insomma della norma è basata proprio sul fatto che esistano gli anormali. Di conseguenza insomma è una cosa che, come dire,
come si descrive la norma? Si descrive dicendo chi è anormale.
Chi è anormale, c'è paura, è così, funziona così. E va bene, quindi questa sarà insomma, almeno tenteremo insomma nei nostri discorsi di agganciarci anche a questo tipo di analisi, e dopodiché proveremo a fare quello che noi abbiamo un po' intitolato bollettino delle crociate, proprio perché ci troviamo di fronte effettivamente, poi sotto Giubileo penso che sarà ancora di più, a una vera e propria crociata anti-gender che insomma vediamo in maniera anche lapalissiana quotidianamente sui giornali, sui mass media, è un bombardamento continuo. Questa cosa ne abbiamo parlato insomma un bel po' di volte anche durante la scorsa.
Sì, di cos'è la teoria gender, del fatto che la teoria gender non esiste, ma che sostanzialmente è una strategia di campagna politica, di propaganda politica da parte della Chiesa Cattolica, che sta dietro ma ne è parte integrante, intesa nelle sue gerarchie, e di questi movimenti di integralisti che soprattutto nel nord Italia stanno dando veramente molto fastidio, ma insomma non ci danno fastidio anche qua.
Ci danno fastidio in ogni caso, già semplicemente perché esistono ci danno fastidio. Ma soprattutto lo notavo poco fa, no? Di come di fatto questo tipo di discorsi che aleggiano all'interno del contesto sociale e soprattutto nei mezzi di comunicazione di massa di fatto hanno banalizzato l'utilizzo della parola genere. Cioè già adesso, no, quando uno utilizza la parola genere, dire politica di genere o dire questioni di genere, che è poi fra l'altro il titolo di un libro insomma di una, quella sì, importante filosofa americana, ormai è una cosa banalizzata, perché subito vai a pensare, ok, che cos'è il genere?
Quello delle sentinelle,
quello
in
delle
piedi.
Sentinelle in piedi, invece non è così, cioè ci troviamo purtroppo spodestati per certi versi, no, di questa parola. Effettivamente quando questa parola inizia a utilizzare il tuo nemico per stigmatizzarti, poi è difficile riutilizzarla per riaffermare la propria identità. È un gioco, no, gigantesco, che mi riporta insomma la memoria, tutto il discorso, no, sulla parola negro per esempio negli Stati Uniti d'America durante i periodi più caldi, insomma, della questione razziale. Che fai? Utilizzi la parola con la quale il nemico ti stigmatizza? Sì, la voglio utilizzare. Come la utilizzo? Me ne devo riappropriare, la devo far ridiventare mia un'altra volta, dopo che io in qualche modo l'ho tirata fuori, fra l'altro, perché la parola genere, insomma, è stata, sì, tirata fuori.
È ancora più complesso di quello che è successo con la parola negro, o con la parola froce, o con la parola queer, che insomma vuol dire anormale di partenza, e che è stata riassunta, insomma, dai movimenti nei paesi di lingua anglosassone per definire, almeno all'inizio, insomma, dei movimenti come dire, dei movimenti froci non mainstream. Uh-huh. E poi insomma degli studi e poi dei punti di vista. La parola gender è ancora più complessa perché non indica una soggettività, neanche per, come dire, noi che l'abbiamo messa in campo, e indica anche un concetto complesso, in qualche modo un concetto complesso e centrale, cioè il fatto che, come dire, le gerarchie, le subalternità di genere sono svincolate dalla biologia, cioè sostanzialmente il genere serve a dire questo, uh-huh, che la sopraffazione di un genere all'altro non è basata sulle differenze biologiche di sesso, ma su qualcosa che è culturalmente costruito. E quindi, insomma, è un concetto complesso, e se si vuole esprimere con precisione va espresso nella sua complessità, giusto appunto. Siccome invece viene banalizzato e utilizzato in maniera cialtrona da questi,
è difficile poi da riutilizzare, certo, da rimettere in campo, da dargli un senso e un significato complesso, come dicevi te prima, no?
E quindi, però, insomma, è anche una cosa che in qualche modo va fatta, perché purtroppo, come dire, questi c'hanno mezzi, soldi e foga fanatica, per cui c'hanno tutto per poter essere molto molto centrali. Insomma, ci veniva suggerito durante alcune delle trasmissioni che facevamo l'anno scorso da qualcuno dei nostri interlocutori di provare a fare una prova e mettere la parola gender o la parola genere su Google, e voi vedrete
che esce fuori.
Escono fuori
monnezza,
tutta questa roba che mettono in circolo questi gruppi cattofascisti o cattolici e fascisti, si può dire anche per esteso, insomma.
Sì, assolutamente così. E quindi vorremmo, insomma, così porre, visto che insomma su Profondo Rosa spesso abbiamo utilizzato una parte della trasmissione per raccontare delle cose, quest'anno, almeno nella prima parte di quest'anno, pensavamo di fare proprio questo bollettino delle crociate per raccontarvi effettivamente tutte le pratiche messe in campo da questo mondo cattolico e fascista che ha deciso, insomma, di fare questa nuova crociata contro il genere. Ce ne sono veramente di mille, ce ne stanno di tutti i colori, e il problema è che arriva, è una cosa che arriva poi in maniera fondamentale, per esempio all'interno delle scuole, in maniera proprio massiccia, no? Tutti i giorni ci stanno situazioni che in qualche modo collegano i genitori e la loro necessità, no, di preservare i figli da un'educazione che vorrebbe traviarli, come se ci fosse un progetto Pluto giudaico massonico.
Lo dicono proprio, che c'è contro un progetto Pluto giudaico massonico.
Contro la famiglia
non
naturale.
L'ho letto.
Vabbè,
però ci mettono pure dentro il giudaico
in
una maniera
bene,
veramente becera, parlando in particolare di Judith Butler, che siccome è ebrea,
quindi c'è sta pure giudaico,
è lesbica, è ebrea, è una teorica del queer, quindi niente.
Insomma, quindi vorremmo provare in qualche modo a da un lato così a raccontarvi quanto viene messo in campo, dall'altro cercare, appunto, il discorso che facevamo prima, di riprenderci in mano, no, questa parola, e cercare di ridargli, insomma, la forza e il peso che dovrebbe avere all'interno dei discorsi, e non solo, all'interno poi delle pratiche quotidiane di tutte e tutti noi. Vedo che hai davanti al computer una cosa bellissima che si intitola Si può cambiare.
Sì, è un sito nuovo che io, in cui io sono andata, sono capitata cercando veramente tutt'altro rispetto a questo.
Purtroppo,
però, visto che ci sono caduta, insomma, io volevo anche scrivere, insultarle in qualche modo, ma non si. Anzi, c'è una mail, ma insomma, non si riesce proprio a. Comunque, senti,
entrare in contatto.
Si può cambiare novembre 2015, quindi è fresco. E c'è anche un, così, una spiegazione, spiega questo blog che è veramente ridicola. Dice: lo scopo di questo blog è quello di fornire informazioni sulle attività di vari gruppi e associazioni religiose. Fortunatamente almeno mettono l'aggettivo religiose e specificano cristiane, musulmane, ebraiche, no, sono tutte cattoliche in realtà, ma insomma lasciamo perdere, e non, con sede in Italia e all'estero, che sostengono la possibilità di riorientare verso l'eterosessualità le persone omosessuali che lo desiderano. Vogliono fare democratici, quindi dicono che lo desiderano.
Che lo desiderano, certo.
I contenuti e le opinioni espresse.
Guarda che è ancora più pericolosa la cosa.
È ancora più pericolosa è quello che dicono dopo, ma chi pensate che ci creda? I contenuti e le opinioni espresse non sono quelle degli amministratori del blog.
Certo.
E allora perché lo fai? Cioè, vabbè. Naturalmente il blog non è rivolto alle persone che vivono con serenità il proprio orientamento omosessuale. Grazie, non ci vogliono rinchiudere da qualche parte, grazie. E niente, l'unica cosa che ho notato, allora, nel mezzo alla pagina c'è un titolone che dice libri in italiano per uscire dall'omosessualità.
Quindi una bibliografia di libri che uno può cercare, perché gli daranno, insomma, ci riporteranno sulla retta via in qualche modo.
E dentro ovviamente ci sono i libri di Joseph Nicolosi, che è un nazista sostanzialmente dal nostro punto di vista, non so se si può dire, non lo so, però comunque è praticamente questo tipo che sedicente psicanalista che dice che si è inventato delle terapie per guarire gli omosessuali, sta alla base insomma di grandi organizzazioni americane che questo fanno, tipo Exodus, è venuto anche qua in Italia per cercare di fare proseliti. L'altra cosa che io ho trovato veramente scandalosa è che citano anche Lying.
Non usare scandaloso, però è brutto.
Qualche posso dire che mi ha fatto incazzare. Cazzo, cioè, okay. Nel senso, ora Lying qua dentro, a parte tutto, ma che
Fritz o Ronald?
Ronald. Cioè Ronald Lying, quello della politica e della famiglia, lo sbattono qua come uno che ti può guarire all'omosessualità. È triste,
stiamo parlando insomma di antipsichiatria a tutto tondo, quindi vabbè,
cioè insomma, vabbè, io ci sono rimasta male a vederlo.
Vabbè,
qua,
perché è gente illuminata questa, insomma
è talmente illuminata che come il libro, cioè loro, questa è una biografia che loro suggeriscono. La cosa che mi ha colpito di più è che c'è un libro che forse detto così non vi dirà nulla, ma con due parole dietro qualcosa vi dirà. Si intitola Diario di un omosessuale, l'autore Giacomo d'Aquino l'ha pubblicato Feltrinelli nel 1970.
Là fra l'altro è rimasto, non ci sono ristampe.
Non ci sono ristampe perché era una merda all'epoca, quindi nessuno l'ha ripubblicato. E perché mi sono incaponita su questo libro? Così, perché ho lo sfizio di leggermi di storia gay, lesbica, eccetera, e diciamo uno dei primi gruppi omosessuali che si è formato in Italia, che poi ha dato vita al Fuori insieme a altri piccoli nuclei, è stato a Torino. E come si è formato inizialmente? Perché è uscito sulla Stampa di Torino nel 71 una recensione vergognosa a questo libro, ma non era tanto vergognosa la recensione, ma quanti contenuti che sintetizzava, perché di questo libro. In questo libro, fra l'altro, D'Aquino, che è uno psicanalista, racconta, credo anche in maniera del tutto scorretta, la terapia che lui fa a un omosessuale, probabilmente se l'inventa, per dire che l'ha guarito. Un gruppo di omosessuali di Torino, credendo evidentemente che i giornali fossero aperti e democratici, mandano una lettera di risposta, non gli viene pubblicata e da lì decidono di fare altro. Quindi in qualche modo questo libro ha dato la scintilla per la nascita di qualcosa anche di importante in questo paese. Ma è veramente curioso
riproporlo dopo 40 anni.
Dopo 45 anni ritrovarlo riproposto come un libro che possa dire qualcosa a qualcuno sulla propria soggettività.
Però dai, questo qua dà un po' l'idea anche di in che tipo di contesto siamo arrivati. Cioè, se vengono riproposte cose che ormai pensiamo debellate sotto certi punti di vista, ovvero il fatto, no, che un libro così becero e che già ai tempi veniva trovato, no? Come dire,
era becero nel 70,
negli anni 70, nei primi anni 70, quindi anche precedentemente, fra l'altro, la costruzione delle organizzazioni che poi, insomma, hanno cominciato a fare quello che noi chiamiamo oggi i movimenti LGBTQ in Italia. Il tirare fuori, no, a questo tipo di retoriche è abbastanza aberrante, è abbastanza, insomma, una cartina di tornasole abbastanza importante di quanto continua ad accadere oggi, di quanto viene proposto quotidianamente in questo paese. Siamo qua è un attimo, cioè se uno si perde nei meandri, no, della questione diritti sì, diritti no, famiglia sì, famiglia no, figli sì, figli no, probabilmente poi si perde
un sacco di cose interessanti.
Parte un sacco di cose interessanti che, voglio dire, dovrebbero far parte molto di più probabilmente della vita di tutte e tutti, ma si perde pure di vista il fatto che in che paese vivi, qual è il contesto culturale nel quale siamo immersi, quali sono le quotidiane battaglie, no, a portare avanti, da, come dicevi tu, la Chiesa sta là da dietro a fare il grande burattinaio della questione attraverso le parrocchie, no, attraverso tutte le famiglie che, da buoni cristiani e buone cristiane, non vogliono che il figlio sia interessato dalle politiche del gender. E in realtà questa cosa ha una diffusione molto capillare, ha una diffusione che va quasi porta a porta, cassetta della posta per cassetta della posta, profilo Facebook per profilo Facebook, perché poi questa gente ha imparato, insomma, a utilizzare sull'onda lunga di Manif pour tout e delle associazioni francesi che si sono organizzate attorno alla, proprio a queste questioni qua, di utilizzare, insomma, la rete come veicolo fondamentale, proprio persona per propagandare le loro nefandezze. Ricordiamoci che in Italia noi ancora i diritti non ce l'abbiamo.
Ma niente,
non c'è sta un cavolo, niente. Cioè, mentre, che ne so, nel dibattito francese questa cosa si è attivata effettivamente quando c'erano delle leggi in campo, delle questioni.
Avevano già il Pax, l'Olanda aveva messo nel programma il matrimonio e quelli
qua,
non gli andava bene.
Qua il problema è che noi facciamo finta di vivere in un mondo globalizzato perché abbiamo lo smartphone e l'iMac. Dopodiché, però,
che è l'iMac?
Il computer, quello figo della Apple.
Ah, ok.
Per cui pensiamo di vivere, no, in un mondo super figo in cui le barriere ormai, no? Per quello uso la Apple, perché la Apple, no, è la paladina della democrazia della rete, del fatto che, insomma, il mondo è finalmente un posto bellissimo nel quale vivere tutti interconnessi. Però ci dobbiamo ricordare che esistono delle frontiere, A, che B, quello che vale lì non vale qua, e C, che qua, nonostante non valga tutto quello che vale là, continuano a perpetrare questa roba per cui te devi curare dall'omosessualità, e siamo nel 2015. Questa è la vera tragedia nella quale viviamo.
E fra l'altro, in questa tragedia, sempre ripartendo da questa lista dei libri, io un altro lo voglio citare perché è un altro personaggio, un altro dei libri che stanno qua, ora me lo so giusto appunto perso ma lo ritrovo, La teoria del gender e l'origine dell'omosessualità, meno male che la sa lui, una sfida culturale,
l'origine
di Tony Anatrella. Io non so se te lo ricordi, Monsignor Anatrella,
certo che me lo ricordo.
Anatrella insomma è uno dei più feroci oppositori dell'autodeterminazione delle persone LGBT. Per un po' è stato zitto perché ricevette una denuncia di abuso da parte di due ragazzi molto giovani che aveva seguito come psicanalista. A parte il fatto che la Chiesa Cattolica, ma non doveva essere contraria alla psicanalisi, perché ora i monsignori sono psicanalisti?
Vabbè, se sono evoluti pure loro. Dai, non si sono un po' secolarizzati pure.
Ah già, vi hanno chiesto anche perdono a Galileo 400 anni dopo. E che niente, invece ora Anatrella è tornato, la nostra Anatrella preferita, pubblicando questo libro con la prefazione fra l'altro di Angelo Scola, non sbaglio, e che credo sia o era il vescovo di Milano, ma insomma un personaggio importante nella gerarchia,
nella curia.
E niente, insomma, questo è quello che vi, questo sito che di cui vi ho parlato, cioè né niente di che, ce ne sono
un miliardo,
però mi è capitato tra le mani, ve lo segnalo. E si può cambiare, noi pensiamo che si possa cambiare, ma da tutte le parti, non solo come pensano loro, ecco.
Sì, assolutamente così. Boh, insomma, sarà sicuramente argomento un po', devo dire, ilare, perché poi uno non può, come dire, nascondere un po' di così di ilarità, no, leggendo queste cose. Purtroppo il problema è che sono paurosamente reali e concrete, per nulla ilari. Cioè, sono questa gente che fa assolutamente sul serio e coi quali purtroppo ci dobbiamo confrontare, perché poi fra l'altro rischiano di essere una spina nel fianco, perché hanno una capillarità di propaganda, di mezzi di comunicazione e soprattutto di soldi dietro, che noi ce la sogniamo, insomma. Cioè, avere a che fare con la Chiesa Cattolica e questi gruppi integralisti cattolici e nazifascisti non è una bella cosa per nessuno. Ricordiamoci che quando, insomma, parlano di curare le persone, ce l'hanno con tutti quanti, perché tu potresti essere il prossimo, c'è poco da fare.
Sicuramente, per tornare e farci anche una risata al dottor Joseph Nicolosi, di cui si parlava prima, ha fondato un'associazione che si chiama NART negli Stati Uniti, non so cosa voglia dire, col TH, ma c'è anche NART Italia, e lui dalla California conduce sessioni via Skype
di cura,
sì, e mi chiedo, di notte alle 4 del mattino, che ora le fanno via Skype? Perché la California sta sul Pacifico,
poi sta di là, quindi saranno pure 9 ore di differenza di fuso probabilmente, ma non so precisamente che differenza ci sta.
Quindi li ammazzano di sonno, sostanzialmente.
Faranno sì una roba così, lo te piano per stanchezza, poi a un certo punto gli dirai pure sì, sono guarito, che ne so.
Fammi dormire.
Comunque sì, ecco, un po' la prendiamo a ridere, un po' effettivamente è necessario un po' avere il polso della situazione, perché diventa tutto quanto costume, rischia di diventare tutto quanto un fenomeno di costume, perché di fatto poi viviamo in un paese democratico, viviamo in un paese in cui questi discorsi ormai sono superati, per cui se te parli con la maggior parte della gente tutti diranno, ma io figurati non c'ho niente contro i froci, c'ho un sacco di amici froci, oppure come dicevi te prima, l'amore, amore per tutti, va bene per tutti, cioè basta che ci si ami. Queste, diciamo, è di fatto,
se sono lesbiche odio tutti, va bene lo stesso.
Quello già un po' di meno.
Bisogna amare.
Se sei lesbiche odi è brutto. Perché l'odio è brutto.
L'odio è male.
L'odio è brutto. Però se c'è l'amore, insomma, hai risolto il problema.
Se poi c'è la salute,
se poi c'è
meglio.
La salute, un par di scarpe nuove e poi gira tutto il mondo. Comunque, ma al di là di queste stupidaggini, era proprio per renderci conto di come, ripeto, tutta una banalizzazione, insomma, dei discorsi porta queste questioni su un livello che non è assolutamente il nostro, perché, torno a dire, noi con queste cose, con la questione dei diritti, da un lato continuiamo a confrontarci da 45 anni, dall'altro non abbiamo mai ottenuto nulla, e ci ha tenuto, insomma, come dire, su quel pezzo che non è quello che poi effettivamente probabilmente è quello sul quale dobbiamo lottare. Forse ci dobbiamo rendere conto, insomma, in che paese continuiamo a vivere tutt'oggi, e che le questioni sono ben altre. I diritti un giorno forse ci daranno pure, perché se converrà a qualcuno, no, che ci sia una leggetta, un pax, un quello che sarà, probabilmente sì, ma il problema non è quello.
Anche perché l'Italia, per questo, come per le quote latte, paga una multa all'Unione Europea, non so se il contribuente ne è consapevole, per non aver adeguato la propria normativa,
sì,
alla richiesta.
Quindi
dell'Unione
sarà pure
Europea.
Colpa dell'Europa, come al solito.
Sarà colpa dell'Europa.
Troveremo Salvini sulle bighe, no? Al Colosseo, penso, a questo punto.
Però Salvini deve decidersi, o sta con i produttori del latte per le quote latte.
Vabbè, ma è sempre in natura.
E allora deve stare anche con froci, oppure con quelli che si vogliono sposare.
No,
almeno
lì al contrario, perché là sta dal lato della natura, probabilmente, che te devo dire.
Perché è naturale Salvini? Cresce sugli alberi?
Spero di no. Vabbè, dai.
Sì, ne abbiamo dette abbastanza di sciocchezze. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Presenteremo questo libro giovedì prossimo, Politiche dell'orgoglio, con il curatore che è un compagno, si chiama Massimo Frearo, e poi parleremo di tutto questo a seguire.
E diventerà un po', insomma, come dire, un pezzetto della nostra trasmissione, questa dell'almanacco,
una rubrichetta
diario Almanacco delle Crociate, insomma questa è un po' la carne che abbiamo ora a mettere al fuoco per questa almeno prima parte di stagione di Profondo Rosa, e poi vediamo un po' che succede.
Se vi piace, se vi interessa, seguiteci. Diteci se qualcosa. Avete qualcosa da dirci di positivo, di negativo o qualcos'altro, fatecelo sapere.
Profondo Rosa, @ondarossa.info se vi va, se no c'è sempre lo 06 49 17 50 pronto a squillare ogni qualvolta chiamate. E niente, questo è più o meno tutto. Ricordiamoci ancora che ci vediamo domani sera al Cinema Palazzo qui a San Lorenzo, ore 21, Zero Calcare. E tanti altri artisti ed artisti che verranno a mettersi una mano sul cuore, loro per primi, e poi un po'
sapete,
tutti quanti.
La mano sul cuore, poi c'è una seconda parte.
L'altra
no?
parte è la mano sul portafoglio, insomma, per dare una mano a Radio Onda Rossa, che mai come insomma in questi ultimi mesi si trova.
Dice che ne ha parecchio bisogno questa Radio
Onda
Rossa.
Dice che ne ha parecchio bisogno, ce n'ha sempre avuto bisogno, però mai come in questi ultimi mesi è necessario insomma dare una mano agli 87.9 per continuare a esistere, per continuare a trasmettere, per continuare a mantenere insomma quello che è questo fantastico mondo che costruiamo insieme tutti i giorni.
È una radio autogestita che trasmette dal 77, cioè
non ha abbastanza uguali penso in giro per il mondo, quindi insomma è necessario quanto mai continuare a farle esistere, è necessario quanto mai che ognuna e ognuna di noi dia il proprio apporto, e insomma la serata di domani sera è uno di questi di queste possibilità insomma per darci una mano, per dare una mano alla radio.
E poi sabato alle 15 la passeggiata resistente che parte dalle Cagnasciolte in via Ostiense 137B, e domenica alle 12.30 l'assemblea sempre alle Cagnasciolte per costruire una fuck parade contro il Giubileo. Detto questo, abbiamo detto non tutto ma molto, vi lasciamo a un po' di musica del Compagno Automatico e poi Allegro con Fuoco.
E poi Allegro con Fuoco a seguire. Oggi che è giovedì, cioè ci sta Apostasia se non mi sbaglio, dopo un po' penso le 9, e quindi basta, poi mi sembra che con Apostasia si conclude la programmazione di Onda Rossa di giovedì, e insomma se ne riparla poi domani mattina dalle 8 in poi con la rassegna stampa e tutto il resto della programmazione.
Forse si può dire anche che abbiamo la Scarceranda 2016.
È vero, assolutamente si può dire. Già, anzi, se venite domani al Cinema Palazzo
la prendete calda
anche
calda.
Già prendere. Quindi boh.
Poi ce l'avete solo voi in tutto il giro dei vostri
tra l'altro
amici e delle vostre amiche.
È particolarmente
sfiziosetta.
È carina, è molto carina. Insomma, progetto grafico un po' rinnovato. E soprattutto i contenuti insomma anticarcerari del quaderno di Scarceranda, che comunque c'è sempre, accompagna insomma oltre l'agenda nel insomma nella quotidiana lettura che potete fare insomma prendendo agenda e quaderno. Niente, questo è quanto per noi per stasera, ci si risente giovedì prossimo sempre alle 18.30 sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Ciao.
Turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home.
Vabbè, non volevamo far torta a nessuno.
No, è che il compagno qua è proprio uno scordarello, mettiamola così.
No, è che io sto col palinsesto, quello storico, e mi dimentico così le variazioni.
Quello dell'82-83.
Ma insomma. Comunque, allora, il palinsesto funziona così, che mo ci allegro con fuoco. Poi ci sta Do It Yourself Invasion alle 9, e poi dopo
ora devi parlare un po' di questa trasmissione. Beh, perché sei caduto in
sono
fallo.
Caduto in fallo, va bene, ok. Do It Yourself Invasion, una trasmissione curata insomma da ormai qualche mese da uno dei redattori di Radio Onda Rossa, che parla appunto di autoproduzioni fondamentalmente, di musica autoprodotta, di tutto ciò che riguarda insomma tutto lo scenario che continua a fare a meno possibilmente dei mercati per propagandare quello che viene suonato e viene prodotto su dischi e CD e nei concerti. Fra l'altro, insomma, è pure una cosa importante di questa radio, perché spesso organizza pure dei concerti, visto che, insomma, buona parte dei gruppi che passano per Do It Yourself Invasion poi alla fine suona anche per sostenere questa radio. Mi sembra, insomma, di essere stato abbastanza esaustivo, quindi sentitevela, sarà alle 9 questa sera, e poi a seguire, come al solito, Apostasia, e a chiudere la programmazione del giovedì di Onda Rossa. Mi sembra ammenda,
l'ammenda è fatta.
Arri ciao.
Arri ciao. It's a crash course for the ravers. It's a drive-in Saturday. Yeah. His name was always Buddy, and he was rubbing out his day. And she sighed like Twinkle Wonder Kid.
Alternative station in Rome, 87.9 FM.